dallo studio distribuito di Gump Media Production.
Franco Solerio, Massimo De Santo.
Questo è Digitalia. Settimana del 28 giugno 2021, l'Italia paese perfetto per riciclare coi bitcoin, istituzioni sempre più contro big tech, un sacco di news su Windows 11, questo e molto altro in scaletta per un'ora e mezza dedicata alla notizia, quella digitale, all'italiana. Da Levi Studio Ligure 1 di Sanremo, qui è Franco Solerio.
Dallo studio di Milano Isola, Michele Di Maio.
E dallo studio di Milano Centro, Francesco Facconi.
Buongiorno a tutti, bentornati dalle parti di Digitalia, bentornati anche ai miei colleghi. Buonasera Francesco, buonasera Michele.
Buonasera, ciao, buongiorno Franco. E buonanotte. Ciao Franco, esatto, perché qua non sappiamo in che tempo viviamo. Sappiamo Salve. Solo che a Milano c'è il sole e a Milano piove, in contemporanea in due studi diversi.
La Milano di Schrödinger.
Ma va bene lo stesso, non vi preoccupate. Va bene
c'è
tutto.
La corrente, ma non c'è la corrente.
Va bene tutto, va bene tutto. Allora, abbiamo qualcosa da intro o facciamo l'intro corto oggi? Facciamo l'intro corto oggi, partiamo subito con i nostri capitoli e il primo lo dedichiamo, oramai siamo dei professionisti del necrologio, dopo aver fatto il necrologio a Jack Tramiel 10 anni dopo che era morto,
in realtà, no, dai,
è stato un colpo di alta scuola podcastica, chiediamo scusa agli eredi di Jack Tramiel che gliel'abbiamo fatto morire un'altra volta, ma è stata una buona occasione per ricordare un grandissimo, ecco, un fondamentale, una persona che ci ha riempito di gioia tra le altre cose, mm-hmm. col suo Commodore 64. Invece questa volta purtroppo il necrologio è vero, mm-hmm. anche se il personaggio può portare alla risata, ed è il nostro John McAfee.
Colui che non ci ha riempito ma ci ha svuotato dai virus, questa è stata la sua carriera iniziale, che alla fine è l'inventore dell'antivirus, del noto McAfee, il virus scan.exe per chi era ancora sul DOS, e che ha contribuito, diciamo, a salvare tanti computer.
E poi ci ha fatto divertire tutta la vita. E si è divertito, anche lui parecchio con i soldi che ha fatto.
Poi ha detto, vabbè dai, insomma, mettiamoci, facciamo cose strane, dal mettersi il tanga della moglie, giusto per dire una delle ultime un po' particolari che avevamo citato. Beh, forse.
Ha messo il tanga della moglie come mascherina, forse al controllo passaporti o qualcosa del genere di qualche aeroporto, sì.
Era un certo, po' le cose o le fai bene o non le fai. Sempre...
Era un po' sopra le righe ultimamente, era un po'.
E la cosa particolare è che, insomma, è stato arrestato recentemente in Spagna e aveva ricevuto l'ok all'estradizione negli Stati Uniti, che volevano processarlo per una questione di evasione fiscale.
Sì, non che, economica, di evasione fiscale. Che,
sì, di evasione fiscale.
Sempre soldi sono, quindi sempre.
Dal Capone, dal Capone in poi l'accusa di evasione fiscale è un po' il Joker, l'asso piglia tutto per le guardie di finanza di tutto il mondo.
Esatto. E lo hanno trovato morto. Non si sa bene come mai, si parla al momento di suicidio, c'è chiaramente un po' di voci complottiste che dicono
un po' di voci.
Che lo hanno suicidato. Insomma,
un po' di voci, si era tatuato su un braccio whacked, dicendo: così vi ricordate che se mi trovano ammazzato, io non mi sono ammazzato. Un minimo ci può stare.
Poi, il suo amico Kim.com, fra l'altro, l'aveva sentito proprio il giorno prima e, insomma, aveva dimostrato il buon McAfee paura di questa cosa, insomma, quindi.
Beh, un peccato però sulla copertura che ho visto di John McAfee, che in realtà non è stata abbastanza, cioè sono state approfondite tutte queste dinamiche dei tempi più recenti, diciamo sopra le righe, però in realtà lui ha avuto una vita molto travagliata sin dall'inizio e il suicidio, ad esempio il padre anche si era suicidato dopo aver picchiato varie volte sia lui che la mamma. John McAfee aveva iniziato come truffatore, letteralmente come truffatore, andando a vendere degli abbonamenti a non mi ricordo che tipo di riviste, casa per casa, si faceva pagare le spese di spedizione sul momento e poi ovviamente spariva. Negli anni 90, quando ancora era collegato al discorso degli antivirus, è entrato anche, poi credo lui abbia venduto da qualche parte in realtà attorno alla metà degli anni 90, e si è trovato coinvolto perché lui andava, allora innanzitutto la prima release dell'antivirus era anche quella borderline una truffa, perché il virus che lui andava a pubblicizzare cioè il, che lui doveva, come dire, che il suo antivirus combatteva, in realtà non faceva niente, si chiamava il Solid e in pratica era se serviva soltanto per far vedere che i virus, scusate c'è qualcuno che sta partendo con la moto nel mio cortile,
che no, è quello che faceva il virus, fra l'altro, faceva partire le persone con la moto nel cortile.
Ecco, e questo antivirus non faceva niente di male, se non doveva provare il punto che i virus si possono propagare all'interno di un sistema informatico. E lui ha fatto il primo antivirus mettendo, come dire, in la paura ai sysadmin del tempo che questa cosa potesse essere un problema.
Cosa che è diventata un problema, cosa che poi tra è l'altro, diventata, perché poi esatto, con certo. I virus, prima i virus informatici da dischetto, diciamo, poi quelli da reti, i vari ransomware, insomma sono evoluti tanto i virus, certo. Hanno trovato modo di diventare da arma degli hacker per dimostrare la loro bravura a industrie da soldi come sono in questo momento, insomma.
E alla fine McAfee in questo momento, l'antivirus, è posseduto da Intel, il quale giustamente gli ha cambiato nome, dato che non è un bel nome da tenere negli ultimi anni, McAfee.
Ma mi sembra un po' riduttivo e un po' spietata come ricostruzione, come necrologio, Michele, però ognuno ha la sua.
Vabbè,
c'ha
una
sua
parte della vita,
sì,
che non c'è, è stata coperta.
Certamente. È sempre stato un personaggio sopra le righe.
Tu lo dici sopra le righe, ma secondo me era patologico. Cioè
era patologico. Nel momento in cui una persona si suicida in carcere e sappiamo tutti che è patologica, c'è un grosso problema. Vuol dire che quella persona non è stata protetta, perché una persona che sai che è patologica la mette in carcere e si suicida, è colpa tua. Nel momento in cui ce l'hai in custodia sei responsabile della sua salute.
Certo.
Poi mi dà fastidio un po' il fatto che siamo tutti a farci le pippe quando ascoltiamo la voce di Steve Jobs, Here to the Crazy One, no, the Misfits, the Rebels, the Troublemakers, e poi di fronte ai veri Misfits, Rebels e Troublemakers siamo tutti, se non ci sono le persone fuori dagli schemi, fuori dalle righe, viviamo sempre tutti come le formichine, i lemmings uno dietro l'altro. Il genio e la sregolatezza sono sempre andati di pari passo e
questo ha ammazzato il vicino, però
Di fronte non è mai stato dimostrato, comunque è indiziato di, però ripeto negare il genio di fronte alla sregolatezza non ha nessun senso. È stato un pioniere, qualcuno che è stato certamente una figura centrale nel mondo dell'informatica e del primo internet negli anni 90. È andato un po' fuori dalle righe, ci ha fatto anche divertire, ha detto anche delle cose interessanti. A me è piaciuta la citazione della Carola Frediani, che dissociandosi un po' invece da tutte queste questo gossip e tutte queste voglie, l'ha citato in una sua intervista che è molto attuale. Diceva McAfee: il problema della sorveglianza governativa è molto più difficile da affrontare rispetto a quella derivante dalla criminalità, e per questo anche più minacciosa di ogni altra cosa combinata. Tutti i governi hanno iniziato a temere questo massiccio cambiamento della tecnologia, per cui la missione originaria di proteggere i cittadini è diventata quella di proteggersi potenzialmente dai cittadini. Ma non siamo i nemici. Alcuni però lo sono, chiede l'intervistatore, criminali, terroristi, eccetera, per cui i governi come l'UK dicono che in situazioni estreme devono poter accedere alle loro comunicazioni. McAfee dice: sono sicuro che dicano così, ma la questione qui è che abbiamo convissuto con i criminali da sempre. Ma questo significa che dovremmo sorvegliare tutto? No, torniamo indietro a quando non c'erano i computer. Cos'era allora la cifratura? Era qualcosa che veniva sussurrato all'orecchio. Ora viviamo in un'età tecnologica in cui il sussurro è una comunicazione cifrata, qualcosa che nessun altro può sentire. Quindi, se suona da pazzi che il governo ti dica che non puoi sussurrare all'orecchio di tua moglie, lo è anche quando ti dice che non puoi farlo via internet. Ecco, certamente in mezzo a tutta la sua sregolatezza e le sue follie, John McAfee era un paladino dei diritti del singolo, delle libertà e, diciamo, un grande esponente di quello che era il primo movimento dei cypherpunks. I cypherpunks, se non conoscete la storia, andate a cercare su Wikipedia dove volete. un certo modo di vivere, di vedere la rete, che ha informato lo sviluppo della rete, che ha in qualche modo favorito la costruzione, la diffusione della rete, e che poi è stato completamente tradito e sovvertito dallo sviluppo commerciale e di sfruttamento della sorveglianza che conosciamo, di cui parliamo su Digitalia. Ecco, non è male ricordare le persone che se ne vanno, non solo per le loro follie, le loro cattiverie, le loro cacchiate, ma anche per quello di buono che ci hanno lasciato. E ho apprezzato molto la Frediani che ha citato questo pezzo. Andrei avanti, ma c'ho il mouse bloccato.
Vabbè.
Eccolo qua, il capitolo dopo.
E Bitcoin, che fra l'altro sono stati una delle grandi scommesse, diciamo, anche di John McAfee, che per anni ha...
È vero, è parlato,
anzi c'era la famosa scommessa che non sapremo mai come andrà a finire a questo punto. Però dei Bitcoin oggi non ne parliamo benissimo, perché insomma si dice che l'Italia sia un paese perfetto per riciclare denaro utilizzando Bitcoin.
Lo dice Wired.
C'è un'inchiesta di Wired, esatto, che è una piattaforma che non sapevo che si chiama Wired Leaks, dove è possibile fare dei leak in maniera possibilmente anonima. E in questo caso al centro di questa inchiesta di Wired ci sono...
Permetti di puntualizzare ulteriormente, Wired Italia è una cosa che
Wired
arriva
Italia,
da
esatto.
Wired Italia.
Sì, okay. Sì, sì, certo, ok. E c'è nell'occhio del ciclone ci sono i bancomat Bitcoin, che effettivamente, almeno io qui a Milano l'ho visti almeno in un paio di occasioni, che permettono di acquistare Bitcoin cambiare contanti Bitcoin
e
viceversa con delle cifre che leggo a livello di commissioni che a volte raggiungono anche la metà dell'acquisto
parla che versando 20 euro se ne incassano 11 in Bitcoin, che è veramente una...
E questo Apple lo può mettere nelle sue cause antitrust per dire no, guardate che ci sono i bancomat Bitcoin che si prendono di più. E allora qual è il problema? Il problema è che ci sono alcune società che gestiscono questi bancomat Bitcoin che non fanno grandi controlli sull'identità di chi poi è dall'altra parte del bancomat.
Diciamo che nelle transazioni bancarie dovrebbe esserci una cosa che in gergo si chiama KYC, cioè know your customer, cioè conosci il tuo cliente, nel quale dovresti avere tutto un grado di, appunto, conoscenza, ma non ciao Francesco, Michele, come va, ma carte d'identità, cellulari, quindi prove di chi è la persona. Infatti adesso quando fate una transazione vi ci vogliono determinati PIN, codici, e per cui non è che chiunque può prendersi una carta di credito senza nome e fare transazione.
Francesco,
e invece,
sotto i 1999 euro non è considerata una transazione bancaria.
Esatto, ma però nel senso non puoi andare a prelevare a un bancomat anonimamente oggi. Invece quello che si può fare in questi exchanger di strada è proprio quello: poter versare soldi e avere dei Bitcoin e viceversa.
L'articolo è approssimativo a dire poco. In realtà questi bancomat ci sono oramai da anni, c'è una legge ben specifica che li regolamenta, ed è quella che limita anche la circolazione dei contanti. C'è il limite dei 2.000, che diventerà 1.000 euro da gennaio prossimo. Il problema è se alcune di queste macchine non rispettano quel limite. Lì è un problema di controllo da parte delle forze dell'ordine, non è un problema di leggi, non è un problema di il Bitcoin permette di riciclare del denaro. È semplicemente che forse una parte, in realtà quelle che io ho visto io, ce n'era una ad esempio quando abbiamo fatto il festival podcasting lì a Talent Garden Calabiana, c'era una macchina e aveva lo stesso limite dei contanti, che ai tempi era forse ancora 3.000, quest'anno è diventato 2.000.
Sì, la ricerca di Wired dice anche che questi limiti, se ci sono, dovrebbero anche essere di numero di transazioni, invece pare siano possibili ripetere più volte, perlomeno questo dice il giornalista che ha fatto
questo,
la
questo il problema è un problema di controlli. Non possiamo dire che l'Italia sia un paese dove è facile riciclare il denaro col Bitcoin. Allora è facile riciclare il denaro con l'oro, perché Wired non scrive la stessa cosa dell'oro. Io se vado da un comprovendo oro, vado lì con i contanti, gli mollo i contanti. Se lui è disonesto e non controllato dalla polizia, mi cambia più di 2.000 euro di contanti in oro, e viceversa quando li rivoglio cambiare. Però nessuno mi dice che... Poi, di nuovo, se vogliamo dire che a 2000 euro alla volta è possibile riciclare in maniera seria del denaro, va bene, crediamoci. Credo che il problema del riciclaggio del denaro sia quando le mafie o determinati individui con delle grosse disponibilità riciclano centinaia di migliaia di euro, se non milioni di euro alla volta. Andarli a riciclare a giri, a transazioni di 1999 euro, cioè, specialmente con l'interfaccia utente che hanno spesso queste macchine qui, cioè veramente...
Pensa a digitare a memoria un wallet, cioè Bitcoin.
C'è veramente da diventare vecchi. Per cui, insomma, mi sembra un po' che vogliano, che cerchino di la notizia dove in realtà non c'è. Sì, certo.
Dipinge uno scenario che è possibile, diciamo.
L'Italia
poi è bello...
è il paese perfetto per chi vuole riciclare il denaro con i Bitcoin. Fantastico.
Quello è sempre il titolista.
No, certamente. I cartelli dei narcos messicani sono certamente tutti a Urbino, attaccati alla macchina dei Bitcoin per riciclare denaro. Grazie, Ward Italia. Complimenti.
Però ci sottolineano come una delle aziende che opera queste macchinette in Italia opera attraverso la Scrooge McDuck SRL.
Ci sta. Beh, puoi immaginare chi ci sia dietro, chi abbia fondato queste aziende. Sono geek, sono gente giovane, gente col senso dell'umorismo, e ci sta anche. Però è giusto che la legge c'è, è giusto che vengano controllati. Credo che a permettere di cambiare 2000 euro in Bitcoin, esattamente come posso cambiarli in oro o comprarci un quarto di Rolex, non ci sia niente
entry
di male.
Level
non si
il Rolex. Un po' entry level il Rolex.
No, il Rolex.
Il Rolex,
è una variante.
Rolex, esattamente. Ah, okay. Certamente. Va bene, entriamo nel mondo grande della grande tecnologia, di Big Tech. Va avanti il processo questo processo di avvicinamento, sembra quasi ineluttabile oramai, alla rottura o comunque alla penalizzazione delle grandi aziende della tecnologia. Michele, il Congresso americano ha votato...
Non proprio il congresso, aspetta, ma il Judiciary Committee, che è un comitato di senatori che in pratica si occupa di supervisionare le attività del Department of Justice. E quindi,
infatti anche qua il titolo, scusami, perché il congresso ha appena votato di rompere le big tech? No, aspetta, non è esattamente
questo è ancora peggio, perché questo è il titolo della newsletter di Matt Stoller.
Che
quindi
sarebbe,
come dire, vendere la newsletter oggi è ancora probabilmente più difficile che... spingerti a cliccare sul link, quindi forse devi ingigantire i titoli ancora di più. Comunque, però, a parte questo, che credo sia un passo diciamo verso un'eventuale legiferazione dell'antitrust americano nella direzione che dicevamo, è interessante perché uno fa un punto un po' più specifico su quelle che sono le famose sei leggi di cui avevamo parlato qualche settimana fa, le prime due in generale su quella che è la, come dire, nuove direzioni dell'antitrust, anche se in realtà poi la prima è soltanto per aumentare il budget della,
che non è poco, della però, che non è poco,
che è per, ed è importante,
però
è
do, come dire vista. Ogni mondo e paese
è uno, è uno degli ostacoli più grossi che incontrano i district attorney, i general attorneys, come si chiamano, i procuratori nell'imbastire cause antitrust, è l'impossibilità economica proprio di riuscire a imbastirla, perché si scontrano ovviamente con i legali di questi grossi gruppi che hanno delle disponibilità finanziarie limitate. E allora già anche semplicemente alzargli il denaro che possono spendere per imbastire queste cause può semplicemente di fatto renderle possibili quando prima erano impossibili.
Esatto. E poi però fa un po' secondo me, appunto, nel non avendo legge, mi perdoni nei digitaliani, ma io personalmente non ho letto queste quattro leggi, quindi, come dire,
anche perché sono prime proposte, adesso sono ancora...
Esatto,
lontane,
sono piccole proposte, però ad esempio una delle leggi pare che voglia spingere l'interoperabilità, quindi lui fa l'esempio come un cliente, italianizziamolo, un cliente della TIM può parlare con un cliente della Wind, allora anche questo dovrebbe succedere nei vari sistemi gestiti poi da Big Tech. altre, le altre sono sulla, sulla possibilità di diffondersi, sulla mm-hmm. possibilità di pubblicizzare,
di vietare
i propri
in realtà
prodotti.
Diffondersi vieta diffondere, cioè rende difficile fondere
le acquisizioni, è contro le acquisizioni,
esatto, fare acquisizioni di rivali.
Di rivali,
è proprio questa la definizione.
Certamente sono delle leggi un po' grezze ancora, i commentatori le hanno un po', hanno già visto che sono possibili tutti dei modi di aggirarle, che certamente
dei sotterfugi,
però può essere una buona, un buon punto di partenza. Ma ecco, chi l'ha scritta in realtà non è appunto un ramo del Parlamento, ma è l'equivalente di quello che noi chiamiamo i comitati parlamentari, per esatto. cui sono dei gruppi di senatori, esatto, o di deputati.
È uno dei check and balance, ecco, della politica americana, ecco, del sistema americano.
Che studiano quello che passa, e che mettono appunto una proposta di legge che poi verrà discussa, modificata, eccetera. La cosa più importante è quella che vieta ai grandi, alle aziende, quando diventano di un certo tipo di rilevanza e diventano delle piattaforme, il divieto di competere all'interno della propria piattaforma. Cioè non puoi fare l'arbitro e giocare la partita nello stesso tempo. Se sei Amazon non puoi,
cioè non possiamo vendere Digitalia Basics
sì, all'interno di Digitalia Prime.
Okay, vado a cambiare gingillo. Allora
non possiamo vendere la action figure di Michele dentro Digitalia Prime, okay. Ecco, per non fare,
no, però a parte questo, il come si dice, queste leggi, appunto queste proposte, in realtà sono, sia chiaro, fatte appunto da questa commissione, che poi dovrà passare alle varie camere, e quindi c'è ancora un iter molto lungo nel quale verranno modificate, rigirate, riscritte. Quello che è interessante però è anche che questa commissione è da ambo le parti, cioè repubblicani e bipartisan, repubblicani e democratici. Questo quindi lascia pensare che, indipendentemente da quello che è il contenuto di queste leggi attuali e di come si trasformeranno nel tempo, qualcosa a breve succederà.
Si muove, certo, non c'è uno schieramento, esatto, parlamentare poi chiaramente a favore di e uno contro, ma c'è un mm-hmm. movimento, e ci sono anche i bipartisan difensori invece di big tech che stanno cercando in qualche modo
che hanno un nome bellissimo,
la
fra l'altro, i difensori di big tech, gli amici di Eric. Esattamente, sì, con esatto. Eric, chiaramente Eric Schmidt, che è l'ex CEO di Google,
ed è anche il nome della loro chat di WhatsApp, credo.
Ok, esatto. Perfetto, fantastico.
Friends of Eric, cuoricino
esatto. E col dollaro,
certamente.
E si mandano però foto,
no, ma in realtà non riescono mai, è un gruppo molto poco coeso, non riescono mai a trovarsi, a parlarsi, perché non capiscono mai su quale programma di chat devono parlarsi. C'è uno, esatto, che si collega con
su due, tu mi hai risposto su Hangouts,
esatto, quindi non c'è un casino, non si riescono mai a riunire, vabbè, così è.
Per
vabbè.
Cui sappiamo che vinceranno gli altri, vedi, questo anche è una riprova
anche in Europa, e comunque anche in Europa vanno avanti le proposte.
Beh, È venuto un dubbietto al Verstager, no? Ha detto: ma il fatto che Google, che fa pubblicità, abbia detto dal mio browser, che usano tutti, levo lo strumento che usa il cookie, tranne a me, che però ho già trovato una soluzione alternativa che uso solo io. Questa cosa, ha detto, ma forse non è un po' anticoncorrenziale?
Esatto.
Infatti, se la prende con l'ad tech stack, ossia quell'insieme di tecnologie che mette insieme il rifornimento di dati da fonti terze, la piattaforma di bidding.
Cioè, io ho un sito, ti rendo disponibile uno spazio pubblicitario. Tu vuoi comprare uno spazio pubblicitario, scegli su che sito metterlo, io piattaforma unisco i dati e ti vendo la posizione chiave in mano.
E Google infatti ha rinviato al 2023 o oltre il rollout di Flock, che era proprio la tecnologia alternativa per impedire il tracciamento coi cookies da terza,
esatto,
parte. Cosa vuol dire Flock? Vediamo se avrei ricordato a memoria.
Federated League of Courts, esatto.
È possibile che fosse League, non ne sono così sicuro.
Ci fai la domanda tradimento e non sai neanche la risposta.
mi autotradisco, certamente.
Comunque c'è la O piccola, quindi of course, quella sicuramente. Allora, uno dei passaggi interessanti in realtà, da intanto che Franco cerca la risposta alla sua stessa domanda, è che comunque l'Europa ha dichiarato che Google la sta continuando a tenere sotto scrutinio e a punire, perché poi tutte queste cose diventano multine da
multine, l'ultima era tipo 8 miliardi
appunto. Sì, per loro sono multine, Michele.
Multine, esatto, faccio la multina. Perché Google non ha ancora imparato cosa vuol dire, secondo la secondo l'Europa appunto, giocare da un punto di vista corretto della concorrenza, no? Quindi cos'è ogni volta che gli danno una
prova a cercare anche quello dopo Flock, cerca anche cosa la concorrenza, esatto, su Google.
Flock cerca, secondo me lo trovi.
Federated Learning, of course, che tradotto in italiano suona più o meno così:
spying.
È una supercazzola o scherziamo?
Ecco, questa è la traduzione letterale di Federated Learning.
Hai usato Google Translate,
esattamente,
giusto?
Esattamente. Anche per Apple le cose non sembrano, il futuro non sembra roseo in questo ambito, nonostante l'agitarsi particolare del board di Google per affermare il contrario. Tim Cook si è prodigato in una difesa del giardino cintato e un attacco, un rifiuto del sideloading, sia personalmente in video, in intervista, sia attraverso una release in un PDF, un comunicato stampa proprio, che è stato diffuso la settimana scorsa, dove proprio afferma la pericolosità e la impossibilità di accettare il sideloading, perché la privacy, perché i costi, perché la sicurezza, i bambini, la pedofilia, il terrorismo e quelle cose qui.
E dichiarando che esiste un'alternativa: vuoi sideloading? Usi Android. Quindi anche in questo senso l'alternativa a chi vuole avere un sistema esiste. Ed è non comprare i miei telefoni, fondamentalmente ha risposto.
Sì.
Di questa idea, in realtà ho letto parecchi commentatori tecnologici americani che abbastanza spalleggiano e sono d'accordo. L'Europa invece si muove in una direzione chiaramente diversa.
In realtà anche in America ci sono grosse criticità, voci molto critiche. Il problema fondamentale è che il sideloading non è l'unica soluzione al problema, l'unica alternativa, e il divieto di sideloading non è il problema, è uno dei problemi, è uno dei sintomi. Però se leggete la lettera, il comunicato di Tim Cook, si fa di ogni erba un fascio, e Apple tende a fare di ogni erba un fascio anche di fronte al giudice nella causa contro Epic per la negazione di Fortnite, eccetera. Ci sono tutta una serie di fattori che entrano a far parte di questo discorso, che è di fatto la morsa da Kung Fu che ha Apple nei confronti degli sviluppatori, perché gli elementi sono tanti: c'è la verifica delle applicazioni per l'approvazione dello store, la stessa vendita delle applicazioni, il controllo dei pagamenti in app, che è un ulteriore fattore, il controllo della privacy, il controllo della sicurezza,
la possibilità di sottoscriversi,
il controllo editoriale. Cioè ci sono una marea di punti che sono assolutamente, cioè Apple li gestisco tutto io, dopodiché quando ne parla come se fossero un unico problema. Ma il fatto che tu puoi pagare dentro al device solo in app, con le app di Apple, e non puoi, che ne so, mandare l'utente su una pagina web dove può mettere la carta di credito, non ha niente a che fare col controllo della privacy, della sicurezza, l'antiterrorismo e l'antipedofilia. Non c'entra niente, è semplicemente voglio tutti i vostri soldi, voglio che tutto quello che guadagnate passi attraverso i miei canali e che mi lasciate il 30%. Non ha niente a che fare con la sicurezza, per cui c'è un'ipocrisia da parte del board di Apple che è totale, che è assoluta. Io posso continuare a vietare il sideloading e permettere la presenza di store alternativi dentro il device. Posso dire semplicemente, come succede su Mac, che tu puoi avere uno store dentro al coso, però le applicazioni che tu vendi nello store devono prima passare da Apple e devono essere notarizzate, come ad esempio succede per una parte delle applicazioni Mac. Per cui tu mi mandi l'esecutivo, io lo faccio passare nel mio controllo statico e dinamico, per cui vedo che non usi le API private, che non usi questo, che non usi quello, lo provo, lo faccio provare ai miei tester, dopodiché lo firmo con la firma digitale e quella versione esatta che io ho firmato te la ridò e tu puoi distribuirla, non puoi distribuire nient'altro, puoi venderla nel tuo store su iOS, guadagnare tu da fare in quel momento. La piattaforma permette una concorrenza tra store e non ho perso sicurezza, non ho perso privacy, non ho perso assolutamente nulla. Stessa
ma
cosa.
Ma tranne che soldi.
È certo, è certo. Allora, non venga Tim Cook a dire perché il dispositivo sia sicuro dovete tutti passare da me. Perché io faccio al massimo dei soldi, dovete passare tutti da me. Questo è il discorso. Ma questo è il discorso che lo farà perdere di fronte a...
Detto da Apple Onlus, quindi...
Esattamente.
Sì, paradossalmente era più credibile fin quando diceva noi sviluppiamo degli strumenti, delle API, delle proprietà intellettuali e voi lo state usando, quindi dovete pagare una tassa. Lì ancora risultava giustificato. In questo senso inizia effettivamente a perdere un po' di grip.
La perderà sicuramente e rischia molto. Perché se
aggiungiamo che è un competitor...
Se molla un po', può avere respiro da tutte queste indagini, da tutte queste antitrust, ma se continuano a mentire così, a essere ipocriti così, rischiano veramente tanto e rischiamo anche noi, perché se loro mollano, ad esempio dicono va bene, non potete fare uno store alternativo, ma vi permetto nelle vostre app di accettare la carta di credito e quindi di appoggiarvi a un circuito bancario, una cosa alternativa per le app eccetera, può darsi che l'antitrust dica va bene, così va meglio, si allenta la morsa eccetera, ma se continua così c'è il rischio che invece che i vari governi facciano delle leggi a cacchio, e le leggi a cacchio potrebbero sì dire e tu adesso permetti il side loading, e a quel punto sì che la privacy, la sicurezza eccetera diventa far west e diventano pericolose. Allora non è il caso che mollino su qualche cosa?
Finché ci sono i soldini di mezzo è difficile.
Lo so, però a volte devi fare delle scelte strategiche, no? A volte in una negoziazione devi mollare un pochettino. Una negoziazione come quella che c'è tra un'azienda enorme e i governi di tutto il mondo è una negoziazione. In una negoziazione ognuno deve essere disposto a perdere un pochettino, perché se no non è più una negoziazione, è un armistizio. E qui secondo me non hanno tanto chiara la situazione, o probabilmente ce l'hanno chiara meno di me e pensano di avere un poker d'assi nascosto sotto la cosa, ma la situazione mi sembra, anche perché ho visto la Vestager ha detto chiaramente Apple deve consentire l'installazione di negozi di terze parti su iPhone, cioè quando escono fuori i capi politici con delle dichiarazioni del genere, tu puoi pensare di avere tutti i miliardi del mondo dedicati al lobbismo.
I capi politici che possono scegliere. In questo caso.
Poi puoi dire va bene, io tanto ungo di miliardi attraverso le lobby. Però insomma, di fronte all'opinione pubblica è difficile adesso che la Vestager dopo una dichiarazione del genere si rimangi tutto e torni indietro. Per cui, preoccupato, la situazione è...
Ma secondo me qui c'è una dinamica tra consiglio d'amministrazione e Tim Cook, perché le scelte strategiche di cui parlavi prima sono scelte che dovrebbero essere in capo al CEO, all'amministratore delegato. Se l'amministratore delegato è dell'azienda dal valore più alto al mondo, come probabilmente è, tenuto in ostaggio da un consiglio d'amministrazione che ovviamente pensa al soldo nel breve termine, sono esattamente questi, secondo me, gli effetti.
Posso osare?
Dica!
Stiamo avvicinandoci, e questo è un titolone, guardate, anzi, diciamo, titoliamolo.
Aspetta che vado su Trello e già lo inizio a segnare.
Che stiamo avvicinandoci alla fine dell'era Tim Cook. Questo potrebbe essere veramente
Scusa, pensavo fosse un titolo un po' più...
No, non un titolo, un titolo da chiappa click. È giunta la fine di Tim Cook.
Non credo, nel senso, se dovesse mollare, sì, allora forse sì, ti direi.
Tim Cook mollerà entro i prossimi 5 anni, forse prima.
già, vabbè, dovrà andare in pensione,
è già nell'aria, l'ha già detto, io non sarò qui per sempre, robe del genere, ha mandato,
ma secondo me questo non sono stato il, io.
Ha mandato molto avanti
il canto del cigno
Federighi nelle presentazioni. Se guardate l'ultimo keynote, c'è stato una marea di tempo Federighi, che ha sempre avuto una parte rilevante come responsabile dello sviluppo eccetera del software, ma nell'ultimo, va bene che l'ultimo era solo software, però aveva avuto una parte veramente rilevante, non lo so, penso
ha
che...
sempre avuto una parte importante Federico, comunque al
dub
sì,
sì, sì,
c'è anche il CFO,
ma...
come mi ricordo come si chiama in linea dinastica.
Sì, certo.
Comunque staremo a vedere, però ecco, dal mio punto di vista questo processo, questa evoluzione, perché poi il processo fino a se stesso in realtà racchiude appunto, come dicevamo, l'Europa, gli Stati Uniti e tante altre cose che seguiranno a ruota. Rischia di essere appunto o il grande successo o la grande disfatta di Tim Cook, ma certo, in tutti e due i casi io la vedo come un'uscita, ecco.
Sì,
chiudere
sì,
questo
sì,
e poi...
può essere un capitolo, se non quello finale, può essere un capitolo comunque determinante per quello che lascerà, per l'impronta che lascerà
anche per giustificare dei cambi, perché un nuovo CEO può dire facciamo uno store senza commissioni, difficile che lo possa fare quello attuale, come fra l'altro ha fatto un concorrente in questi giorni, ma lo vedremo
sì,
più avanti.
Sì, sì, per carità, ci sta tutto, ci sta tutto, ma vabbè. Due minuti per ringraziare il nostro sponsor Squarespace, la piattaforma, la migliore piattaforma all in one per pubblicare sulla rete. Squarespace è un sistema integrato nel quale trovate la soluzione ideale a qualsiasi necessità di creare e pubblicare un sito internet. Chi non ha bisogno di un sito internet una volta nella vita? I digitaliani in realtà ne hanno bisogno molto spesso, qualche volta si creano siti per sperimentare, imparare a usare questa o quell'altra piattaforma. Questo succede in realtà più da studenti, e poi via via che si passano gli anni il tempo dedicato a smanettare, smontare, imparare diminuisce e aumentano gli altri impegni, ma la necessità di creare siti web non diminuisce, anzi aumentano le idee, aumenta la propria fama presso amici e parenti che ci chiedono una mano per creare il sito, il loro sito web, no? Che anzi uno non ha il tempo di fare le proprie cose, figuriamoci il sito per la gara del club di atletica dei figli o per la farmacia della zia. Squarespace ci libera da quell'ansia, dall'ansia di creare un sito per noi o per qualcuno in poco tempo e con risultati assolutamente professionali, dall'ansia poi di doverlo seguire, mantenere online, pulito, aggiornato, al sicuro dagli hacker. E se il sito non è per noi ma per la zia, la tranquillità di poterle dire: zia, ti ho fatto il sito, vedi, si aggiorna così e così, esattamente come scrivi un testo su Word o scrivi un'email sullo smartphone, adesso pensaci tu. Tutte le funzionalità su Squarespace si implementano trascinando vari moduli direttamente sulla pagina, scrivendo testi, copiando e incollando, oppure trascinando immagini e video dalle cartelle del nostro computer direttamente dentro l'interfaccia di Squarespace. Ci sono moduli per ogni cosa, foto, video, mappe, form, strumenti completi per i negozi online, dal catalogo al carrello fino al checkout, e poi supporto utenti 24 ore su 24, 7 giorni su 7, vi rispondono direttamente da un ufficio Squarespace e non da un call center in giro per il mondo, e sono a vostra disposizione sia per problemi complicatissimi sia per sapere se semplicemente è supportata qualche funzione, e questo è disponibile sia per gli utenti paganti sia per chi è in trial gratuita. Sì, perché c'è la trial gratuita, lo provate gratis Squarespace, vi basta andare su squarespace.com/digitalia e avete un mese gratis. Non mettete la carta di credito, per cui se poi non vi serve ve ne dimenticate, non dovete ricordarvi di andare a disdire, disabbonare, fermare, cioè, niente, cade nel vuoto. Ma se e quando vi accorgete che vi serve, e prima o poi ve lo assicuro capita a tutti i digitaliani, vi basta ricordare una parolina che è Digitalia, che è il codice coupon riservato ai digitaliani, per avere diritto al 10% di sconto sul primo anno di abbonamento. Per cui Digitalia, promo code 10% di sconto su un anno di abbonamento. Grazie a Squarespace per aver sponsorizzato anche questa puntata di Digitalia. E intanto, visto che i grandi di Big Tech sono sempre più ben voluti, abbiamo questa cosa di Jeff Bezos, Bezos in space.
Esatto, partiamo dalla settimana scorsa che si doveva, cos'era, mangiare la Mona Lisa.
È vero,
esatto.
È vero.
E le petizioni quest'anno sono arrivate, questa settimana addirittura si è arrivati a 60.000 utenti, in realtà qualche giorno fa, quindi andrebbe visto se sono aumentate. Fra due petizioni su Change.org che chiedono a Bezos, che fra poco dovrà decollare alla volta dello spazio profondo, cioè in realtà appena su, perché poi torna giù subito. Gli dicono: già che arrivi in spazio profondo, restaci. E non hai il diritto a rientrare sulla Terra. Questa è la petizione.
È bandito, fondamentalmente. È una proposta di bandire.
Se, sai, chi va via perde il posto all'osteria. No? Se te vai dalla Terra, non puoi tornartene a casa. Quindi, ma non gli augurano incidenti o qualcosa. Dicono: rimani lì fuori, vai su Marte, tiri dritto fino a Giove, scegli tu.
Esatto, insomma. Magari ti passa a pigliare Elon e andate su Marte, qualcosa del genere.
Esatto, fate la garona con le due navette. Insomma.
Certamente.
Comunque, scusate, volevo farvi notare anche una cosa. Se adesso stiamo arrivando, vedendo un po' la scaletta, verso altri argomenti, abbiamo fatto almeno 5 o 6 schede di Trello parlando male di Big Tech senza parlare male di Facebook, quindi per favore qualcuno tiri fuori un articolo su Zuckerberg.
Io chiederei a Zuckerberg cosa commenta su questo.
L'ho detto la settimana scorsa, Zuckerberg è in modalità assolutamente, come si dice, stealth, ecco, in modalità mimetica. È qualche mese che deve aver assunto un bravissimo responsabile della comunicazione che gli ha detto
stati
Mark,
zitto.
Non parliamo più, non usciamo con comunicati stampa, tanto abbiamo una macchina blu con la F che schiacci il tasto e escono i soldi, ti dimentichi di schiacciare il tasto, escono i soldi lo stesso.
Comunque.
Ma che cacchio parli, che cacchio annunci, che cacchio fai, stai zitto e goditi. E lui obiettivamente ha dato retta, è sparito, esatto. Nessuno ne parla più male, si sta rifacendo un'immagine come
o un sistema upgrade si sta facendo.
Mark Zuckerberg è l'uomo invisibile o il robot invisibile a seconda dei punti di vista, perché lo sappiamo, è così,
non è umano.
Senator, we run ads.
Ecco, così ce lo ricordiamo.
Grazie per
comunque. Nel frattempo la petizione ha raggiunto le 135.000 firme. C'è tanta gente.
Hai firmato, Francesco?
Non ancora. Non so, guardando i 10 italiani che stanno firmando ora, perché infatti
E comunque ricordiamo che Jeff Bezos non so se tornerà dallo spazio, ma ci riuscirà ad andare nello spazio con suo fratello. Tra l'altro, non sapevo che avesse un fratello, Jeff Bezos.
Anche Jeff Bezos ha un fratello, ha avuto anche una madre, probabilmente, non è ancora confermato, ma forse ha avuto anche una madre e un padre.
Riesce ad andare nello spazio, a portare i turisti nello spazio, ma non riesce a portare i pacchi a San Marino. Continua
non
a
vuole
riuscire.
Portare i pacchi a San Marino. Ma questa è una...
Perché?
È una cosa di cui abbiamo già parlato, fra l'altro.
Sì,
di...
ma ogni volta che la leggo mi fa veramente girare.
E mi fa ridere questi cittadini sammarinesi, tutti orgogliosi del loro essere alla Repubblica di San Marino, che spediscono le cose a San Marino, provincia di Rimini, Italia. Questa cosa gli arriva.
Sì, quello fa ridere, ma il...
Fa sorridere per l'italianità della cosa.
In
no?
realtà sì, ma se lo vedi dal punto di vista dell'azienda è... una prepotenza terrificante. Cioè, il problema è che San Marino dice: nel momento in cui Amazon Caro consegni nel nostro paese, paghi delle tasse.
Paghi le tasse.
Che è una cosa che chiede a tutto l'universo e a tutti i cittadini di San Marino, e non capisco perché Amazon debba essere dispensato.
E tutto l'universo ha risposto con un pernacchione.
Amazon ha detto che sarebbero gli unici che pagano San Marino, le tasse. Che può anche essere una decisione di business opportuna, anche se sicuramente antipatica, ma opportuna. Però a quei clienti che affermano di vivere a San Marino, provincia di Rimini, Italia, consegno lo stesso a San Marino. Ecco, questa è brigantaggio, brigantaggio, cioè evasione fiscale. Diciamocelo, è evasione fiscale, non c'è un cazzo da fare.
E nel frattempo Paul Misner, il vice president di Amazon EMEA, quindi Europa, si è incontrato con i grandi capi di San Marino, ammetto, immagino il presidente, insomma, per concordare l'uso dei servizi AWS in una maniera, far diventare San Marino un esperimento di posto smart, di integrato, di pubblica amministrazione.
E questi
di
sono
smart
i contributi cities. Con cui Amazon poi cerca dall'altra parte di avere sconti sulla fiscalità.
Dici che fra qualche giorno di colpo inizieranno a spedire anche a San Marino, provincia di San Marino?
Beh, di solito le tattiche... E adesso? di solito le tattiche queste sono: per farsi voler bene da un'amministrazione cerchi di fare il development center magari nel sud Italia, cerchi di fare dei progetti che possano volerti far bene sia dall'amministrazione pubblica ma anche dal pubblico in generale. Quindi vediamo tra qualche mese cosa succede a San Marino.
Consiglio a tutti di leggere questo articolo su The Atlantic. Non so se l'avete letto, che è un articolo scritto da Abigail Disney, erede della dinastia Disney, che è un mea culpa, è una confessione col cuore in mano, una capacità di autoanalisi e di autodenuncia quasi commovente, dove racconta il punto di vista di chi è non ricco, ma è fottutamente ricoperto di denaro.
Lei è la nipote del fratello di Walt Disney, che ha fondato insieme a Walt, quindi Roy Disney, la Disney che conosciamo tutti noi.
Perfetto.
Questo vi fa capire quanto
l'entità di...
avrà avuto.
E parla di tutti questi escamotage, delle fondazioni, della beneficenza, non beneficenza, dei trust, eccetera, che sono tutti meccanismi attraverso i quali le persone che meno sulla terra avrebbero bisogno di evadere tasse, non pagare, aggirare cose, ecco, in realtà continuano a farlo e lo fanno nella maniera più efficiente possibile, con semplicemente la autogiustificazione che in qualche modo, se sono loro sono così ricchi, significa che in qualche modo loro sono più efficienti dello Stato che da loro vuole certo. soldi nell'utilizzarli, e quindi hanno tutto il diritto, anzi il dovere morale, di non darli allo Stato perché continueranno a utilizzarli in maniera efficiente. E insomma, detto da una persona al di dentro, come un'autodenuncia, appunto, è qualcosa di particolarmente particolarmente serio e cosa. Ve lo trovate ovviamente linkato.
Una delle giustificazioni che ho mai letto più divertenti del capitalismo e dell'accumulo di ricchezza è che l'accumulo di ricchezza è un... Non so chi, non mi ricordo assolutamente chi l'ha detto, però l'ho letto sul libro della Mazzucato, e credo di averlo letto lì. O almeno, comunque, la ricchezza in pratica è il premio per, anzi è il, come dire, la ricompensa per non aver speso i soldi, che credo che sia una delle definizioni più belle.
Sì, però non è la definizione del capitalismo. Io non citerei il capitalismo, perché il capitalismo vuol dire semplicemente che le persone hanno dei denari e si possono mettere insieme questi capitali con lo scopo di fare qualche cosa e guadagnare
un accumulo di
denaro, ulteriore guadagno. E questo non ha niente a che fare con la schifoso accumulo di denaro contro che serve e viene.
Però attenzione a non confondere accumulo di denaro con accumulo di ricchezza, perché sono due cose diverse.
Sì, è vero. Mm-hmm. Parliamo di ricchezza, va benissimo. Però ripeto, a mio avviso il capitalismo va benissimo finché ci sono delle regole eque che valgono per tutti, per i grandissimi e per i piccolissimi, che sono proporzionate e che non sono eludibili da parte di chi è più ricco, più in alto nella piramide, eccetera. Quello non è più un problema del capitalismo, quello è un problema di disonestà, che poi la disonestà sia a livello di politico, a livello di imposizione di leggi, di lobbismo, di tutto quello che vogliamo, di capacità di portare tutto a Guernsey e far finta che non esista, tutto quello che vogliamo.
La disonestà legale.
Non possiamo dire che il problema sia il capitalismo, il problema è l'uomo, quello che fa nel capitalismo.
Come? Va bene, quello in tutto.
Certo, certamente. E questo articolo, questo articolo, questa autodenuncia è molto forte e ovviamente non avrà nessuna risonanza, nessun seguito, perché le persone continueranno a comportarsi così e più saranno in alto, più si sentiranno in dovere di aggirare gli stessi meccanismi a cui sono sottoposti i loro simili, che non ritengono più simili. Va bene, capitolo sociologico, sociale chiuso. Ho messo anch'io un mucchio di articoli, sono usciti su Windows 11 che si affaccia alla finestra.
È stato la grande settimana di Windows 11, ovvero l'annuncio, anzi prima la fuga di una ISO nei meandri dell'internet, che sembrava fosse possibile scaricare questa preview, poi l'annuncio ufficiale di Microsoft qualche giorno fa. di questa nuova versione di Windows, che nonostante Windows 10 doveva essere l'ultima versione di Windows, ricordiamoci un po' di anni fa, uscirà nel corso dell'anno prossimo Windows 11.
È l'ultima fino alla versione successiva, quindi.
Esatto, la versione più rivoluzionaria di sempre, avrebbe detto qualcuno. e fondamentalmente, in realtà tanta innovazione, tante novità, sicuramente un rinnovato aspetto che fa storcere il naso a più sistemi operativi da alcune interfacce di Linux come KDE eccetera, anche ai macchisti, per questo le icone in un dock centrale con tutte le finestre stondate che tanto non piacciono più ai macchisti, l'hanno portata anche su Windows. E in realtà di cose veramente importanti ci sono sicuramente, allora, alcune novità sono un nuovo store, come dicevamo prima, quindi Microsoft ha deciso di cercare di portare tutti sul loro store a bordo, e facendolo ha tagliato completamente le tariffe per entrarci, quindi non hanno più percentuali sulle transazioni, e di fatto hanno fatto esattamente quello che si sta chiedendo, qualcuno chiede a Apple, e ha aggiunto allo store di Windows
anche non per i videogiochi,
non sui videogiochi, però perché quello è Xbox, quello non si tocca. Ha aggiunto, chiaramente è integrata tutte le DirectX 12, non mi ricordo cosa, perché sicuramente permettono di usare l'HDR, quindi tutte le tecnologie delle nuove Xbox. E nello store è integrato lo store di Amazon delle applicazioni Android, quindi è possibile far girare nativamente applicazioni Android non Google all'interno delle applicazioni, come applicazioni native, quindi esatto. Finestra con tutti i loro controlli eccetera eccetera. Questo è sicuramente un qualcosa che ha colpito parecchio in positivo, perché allarga tantissimo la base software, che effettivamente magari un po' era latente ultimamente su certe cose all'interno di anche della piattaforma desktop principale.
Una risposta un po' al anche Apple è andata nella stessa direzione, no? Prima con Catalyst e poi con la possibilità con gli nuovi Mac col processore M1 di far girare le applicazioni per iOS, che sappiamo è un parco applicazioni enorme rispetto a quello disponibile per Mac, e questa può essere un po' una risposta. C'è chi è critico, no? Perché chi vede in qualche modo un trionfo di un certo tipo di applicazione minimale, che se non girata, se non reinterpretata, rivisitata, un'applicazione con gli stilemi del desktop, rischia certamente di essere limitativa l'esperienza, allora avere tante app, però certamente sì.
Beh, Windows non è solo discutibile, desktop.
È discutibile.
Perché
no, certo,
Windows,
ma il fatto
già
che tu
ora
su... no, ma
è un sistema operativo che gira su Intel, quindi su e anche su ARM.
Sì, Francesco, ce l'hai menata già l'altra volta con questo
discorso.
che è bello il tablet, il portatile, che ci puoi mettere il ditino col touch, ma e sono assolutamente
qualcosina di buonino di Windows ogni tanto salta fuori, dai,
no,
diciamo.
Ma io sono assolutamente d'accordo con te, e il mio discorso è al di là di Windows, vale per Windows e per Apple. Capisco,
certo,
un certo tipo di discorso, se vogliamo, dai puristi della piattaforma, che dicono che nel momento in cui sul mercato ci sono un miliardo di applicazioncine con la finestra piccolina, con gli stilemi dell'interfaccia dello smartphone, che fanno queste piccole funzioni eccetera, si riduce un po' lo spazio per le applicazioni, diciamo, un po' più profonde, un po' più pensate eccetera, per cui lo spazio rimarrà sempre, ma in qualche modo verrà un po' compresso. Lo condivido, ma posso capirlo questo tipo di discorso.
Ecco, io la vedo in maniera invece, mi permetto, opposta, ovvero allargare, così anche come sul Mac, aver allargato le applicazioni mobile e anche su Windows permette di aggiungere un parco di opportunità anche per gli sviluppatori, che quindi si trovano di colpo ad avere magari applicazioni che funzionano su un pubblico diverso, e poter poi decidere di fare la versione desktop nativa eccetera, per cui è un modo per allargare, per creare più opportunità agli utenti e agli sviluppatori.
C'è quell'aspetto lì, però tu immaginati,
certo,
tu immaginati oggi fai un'applicazione per Mac o per Windows, una cacchia, gli scacchi, fai gli scherchi con la tua tutte le tue cose 3D grosso, bello, 4D. Ampio, eccetera. Ecco, oggi la tua applicazione è reperibile, è trovabile, è facilmente conoscibile, perché ne parlano tutti sullo store se cerchi gli scacchi a questo, eccetera. Nel momento in cui arrivassero 185.000 applicazioni diverse di scacchi realizzate per lo smartphone con un'interfaccia piccolina striminzita, senza il 3D, eccetera, cosa, la tua applicazione rimane sempre la più figa di tutte, puoi venderla a tutti. Però quando l'utente che non sa niente di te e va sullo store e cerca scacchi per Mac o scacchi per Windows, ecco, a meno che lo store non sia fatto per far emergere prima, e questo non è avvenuto, la curatela degli store attuali fa veramente cagare, detto sinceramente, e quindi c'è il rischio che lo sviluppatore che spende un mucchio di soldi per pagare i suoi dipendenti per sviluppare questa applicazione meravigliosa per gli scacchi guadagni di meno e a un certo punto chiuda baracca e burattini. Ecco, questo è un discorso, certo. Non so se è vero, se alla fine dei conti succederà così, però è plausibile, ecco, il rischio è plausibile, già adesso succede.
Certo. Già adesso se cerchi su Google applicazione per gli scacchi, non è detto che quella che compare per prima sia la più bella o la più apprezzata, certo, quella con l'intelligenza artificiale che ti muove il cavallo,
è vero, Francesco,
con una L più raffinata.
Quella
che paga di più in pubblicità, esatto.
Però se sono 5... Se sono 5 le applicazioni e 4 pagano e tu hai la più figa e non paghi, male che vada sei la quinta. Ma se ce ne sono 800.000 e tu sei qui, ce ne sono 500 che pagano, tu sei 501esimo, capisci, certo, il concetto, Francesco?
Però l'idea di fondo, certo, è anche che il Windows Store in questo momento, credo che si possa dire senza grossi problemi, non se lo caga quasi nessuno.
No,
infatti,
certo.
La qualità media delle applicazioni è comunque medio bassa,
tendente al tiradito dell'iPhone.
È vero, vero. Ma io
potrebbe essere win-win per tutti nel momento in cui questa cosa è fatta per bene.
È curioso, certo, come non venga integrato appunto il Play Store di Google, che è il principale fonte di applicazioni Android, ma l'Amazon Store, quello pensato per i dispositivi Fire, che generalmente è molto più ridotto, perché comunque si ha meno cose. Diciamo che chi sceglie di installarsi anche su uno store secondario comunque è già uno sviluppatore che ha fatto una scelta, perché deve supportare uno store diverso, non è banale, non basta rilasciare, e quindi magari c'è più speranza che questa cosa porti a nuovi sviluppi.
Credo che appunto il motivo sia nel 30% che Google non credo che abbia voglia
di rinunciarci,
di lasciare giù a Windows.
Certamente. E anche discorso di rapporti di forza, no? Cercare no? In qualche
nuove
modo
sinergie.
Di non concedere a chi è già enormemente potente anche le chiavi del proprio, certo, del proprio giardino.
No, beh, certo, non vai dal numero uno, perché il numero uno è più facile che ti dica di no,
non solo che ti dica di no, che diventi padrone a casa tua, perché se Google ti può dire di sì e diventare padrone a casa tua. Mentre con Amazon, che ha certamente, può discutere dei termini certamente più favorevoli non solo sul piano economico ma anche di controllo della piattaforma. Certamente.
Ecco. In questo momento Amazon vince, che per scaricare una di queste applicazioni tu dovrai connettere con l'account Amazon,
ma non da San Marino.
Esatto.
Ma non da San Marino.
Rigorosamente, no, da San Marino Rimini, sì. E ecco, se tanto entusiasmo per un sacco di cose, chiaramente nuova versione del sistema operativo, piace la gente subito, foto, screenshot, eccetera, qualche critica è arrivata. Sicuramente i requisiti di sistema sono molto molto alti, in particolare computer di 3-4 anni fa rischiano di essere già obsoleti.
E si cambiate ste macchine, straccioni!
Si parla di Surface Studio, che erano macchine non proprio da 2 lire, ecco, che potrebbero non essere aggiornabili.
Di quanti anni fa?
2017, se non mi sbaglio, quindi 4 anni.
Insomma, sì, non... È un po' eccessivo, però a volte il salto generazionale
le richieste sono state di comunque processori di ottava generazione, se non mi sbaglio, come minimo di
Coffee Lake, se non sbaglio, equivale.
Esatto, e soprattutto
questi nomi bisognerebbe dargli il premio Norimberga per i pittori.
E soprattutto 3 lettere che hanno insomma fatto la maggiore su Twitter e sui vari social, che è TPM, che è la Trusted Platform Module,
questo
microchip
particolare polemica
che permette di fondamentalmente gestire le transazioni sicure all'interno del processore, quindi salva delle chiavi, permette la cifratura dei dati. In Windows viene usato per BitLocker, che è la cifratura disco preavvio quindi in particolare, ed è diventato obbligatorio in particolare la seconda versione. Ora non sono tantissimi i sistemi Windows che lo, i sistemi compatibili Windows che lo integrano direttamente. In alcuni casi si può aggiungere un microchip, un componente successivo alle schede madri.
Qualche scheda questo madre, però, immagino più madre. Per i desktop che per i portatili, immagino.
Beh, certo. E il problema è che c'è stata un'impennata di questi componenti che pare che su eBay
ieri costavano $25, oggi $100.
E giustamente alcuni commentatori dicono: ma è il caso di aggiungere in questo momento storico, far uscire un sistema operativo che dipenda dal silicio in un momento in cui il silicio non c'è? Perché effettivamente sappiamo tutti che i semiconduttori oggi...
Chi lo sa, rendere un componente obbligatorio così di colpo è effettivamente...
vero,
un
anche
po' tirato.
Che dovrebbe rendere molto più sicura la piattaforma contro certi tipi di
abbastanza
attacchi.
Abbastanza più sicura. Leggevo una serie di polemiche, alcune mi sono venute in mente a me. La prima è che non mi è piaciuto tanto l'imposizione... anche perché nelle specifiche e dove leggi dove è descritta questa piattaforma TPI parla non solo di cifratura e sicurezza ma anche di chiave univoca della macchina, e mi ha ricordato un pochino il come si chiama, il Clipper Chip di epoca, uh-huh, di epoca clintoniana, no? Non so se ve lo ricordate, a un certo punto l'amministrazione Clinton per la sicurezza eccetera cosa ha detto: rendiamo obbligatorio installare in qualsiasi computer il chip Clipper, che serve a identificare univocamente la macchina in tutte le sue transazioni su internet e cose del genere. Ovviamente c'è stata ai tempi una enorme levata di scudi e l'amministrazione ha dovuto fare marcia indietro e il Clipper Chip è finito nel dimenticatoio. Se vai a vedere nella descrizione di questo TPI, anche qui oltre alla cifratura TPM, anche oltre alla cifratura contiene un identificativo univoco, anche se non è scritto da nessuna parte che questo identificativo univoco venga trasmesso o sia accessibile dall'esterno. Immagino questo si faccia parte del
controllo del sistema operativo. In teoria viene usato come chiave di cifratura.
Certo, certamente, però un conto è se è univoca, un conto se invece la macchina può costruire una chiave di cifratura. No,
è molto simile al processore T1 e T2 dei Mac, cioè quello del Secure Enclave.
Non è molto sicuro, è una risposta a quello, ma è molto diverso. Esatto. Il Secure Enclave non ha un identificativo univoco, ma è in grado di generare in maniera sicura una chiave che poi rimane lì dentro e non c'è nessun modo di tirarla fuori. E il fatto che possa generarla, e anzi a ogni reinstallazione venga rigenerata, fa parte, aumenta enormemente questa sicurezza, sia in termini di privacy sia in termini di cifratura del disco. Oggi la cifratura file vault è molto sicura, perché nel momento in cui tu vuoi cancellare ogni traccia dal tuo computer, vuoi fare una riformattazione della parte dei dati, semplicemente Secure Enclave cancella la chiave, non è recuperabile, ne genera un'altra, e in quella maniera lì tutto il disco cifrato è come se contenesse spazzatura, non è in nessun modo accessibile. Quindi non c'è una chiave univoca che resta sempre uguale, e questo fa parte della sicurezza. Il fatto che ci sia una chiave univoca che non venga cambiata, insomma, fa un po' gli esperti di sicurezza hanno un po' storto il naso. E la seconda cosa è che in realtà tutti i dati entrano in questo chip, vengono decifrati e poi vanno verso il bus. E dicevano che è quasi elementare, con un analizzatore logico, andare a intercettare la traccia elettrica che esce da questo chip e va verso il microprocessore, verso le altre parti del computer, e intercettare il flusso di dati del disco decrittata. Per cui ho letto criticità anche in questo senso. Poi, ripeto, non è...
deve essere il momento in cui però hai già decrittato le chiavi e quindi stai utilizzando il disco e la macchina. A quel punto, se uno riesce a metterci riesce ad ascoltare i segnali elettrici che passano sulla macchina decrittata, penso che ha già risolto il problema a monte, ti ha già aperto il disco.
Era un po' più approfondita di così,
però
iper specialistica e non sono andato, e credo di non essere in grado di capire nei termini precisi, però ecco, ci sono voci critiche. Io posso capire Apple che ti vende la macchina, però ecco, Apple ti vende la macchina nuova con il processore sicuro eccetera e il sistema operativo che lo supporta, Ma se tu hai una macchina precedente o se compri ancora oggi una macchina che non supporta il Secure Enclave, il tuo sistema operativo nuovo lo installi e continua a funzionare senza queste caratteristiche di sicurezza. Dire che se non hai quel chip non puoi installare Windows 11, boh, mi sembra un po' esagerato.
È una scelta di Microsoft e vedremo, anche perché comunque ora è stata fatta la presentazione.
Sì, certo.
La data di uscita, se non mi sbaglio, non è ancora definita, quindi vedremo come andranno avanti
tempo,
le cose.
Certo.
Comunque Windows XP è andata piuttosto bene. Windows Vista non è andata
non tanto
bene. Windows 7 è andata discretamente bene. Windows 8 non è andata molto bene.
No.
Windows 10 è andato
gran sistema
bene.
Molto.
No pressure Microsoft, no pressure.
Fate tranquilli.
Io passerei al 12 così, giusto per...
Ma l'hanno già fatto una volta, ma non ha funzionato. Quando è che hanno saltato un numero? No? Non mi ricordo.
Da 8 a 10. Vi ricordate il perché? Perché Windows 9, tutti i controlli verificavano che fosse Windows 9X,
ah, certo.
E quindi 95-98 era abbreviato in Windows 9.
Esatto.
Io avrei ripreso un bug di Java, della Java Virtual Machine, che faceva questo tipo di controllo, okay. Controllando la stringa.
Tra l'altro Virtual Machine, se il sistema controlla che ci sia questo chip, questo sistema TPM, la virtualizzazione su macchine, cioè il virtualizzatore deve simulare il chip TPM in qualche modo, e anche questo,
allora,
mi chiedo, può essere un ostacolo anche alla virtualizzazione?
In teoria Windows usa Hyper-V, che permette di andare direttamente sul processore, perlomeno su certe architetture che lo supportano, e quindi la virtualizzazione utilizza il ferro, comunque in un certo potrebbe essere che vada a utilizzare il TPM, bisogna verificare
appunto, come quindi puoi virtualizzarlo solo su macchine che hanno il TPM.
Immagino di sì.
Ok, quindi è una restrizione ulteriore. Vediamo, mi sembra un po'.
Dobbiamo verificare questa cosa. Comunque. Sappiate che si possono comprare i chip TPM su AliExpress.
Ok, quelli buoni buoni, quelli buoni buoni.
Quelli fidati.
È ora di fare un po' di spazio e ringraziamenti per i nostri produttori esecutivi, i sostenitori di Digitalia, i nostri ascoltatori, tutti. Oh, ragazzi, ascoltatori, due categorie. Piccola categoria, trial gratuita. Chi ci ascolta da poco assaggia Digitalia come il software, lo assaggia una, due, tre volte gratis. Ma vi chiediamo, nel momento in cui diventate abitudinari, più o meno tutte le settimane ascoltate Digitalia, e beh ragazzi, non siete più in trial gratuita, vi chiediamo qualcosa in cambio. Quanto lo decidete voi? Ogni quanto lo decidete voi, ma dateci una mano, perché noi da 12 anni, tutti i lunedì e tutte le settimane per prepararci, lavoriamo per voi, per la vostra informazione e per il vostro intrattenimento. Ripeto, decidete voi quanto, decidete voi ogni quanto, i sistemi sono tutti sul sito. Bitcoin, PayPal, Satispay, bonifico bancario. Dateci una mano, noi continueremo a lavorare per voi e a ringraziarvi nelle note della puntata e in trasmissione. Michele, lo leggi tu il PDF oggi?
Ce l'ho sul PC, quindi se non leggo bene i cognomi sono proprio cieco, quindi è che è possibile. Iniziamo con le donazioni singole di un euro di Marco Mondardini, ecco già stavo partendo, Federico Maggini, Luca Polignano, Manuel Zavatta e Davide Tinti. Questi ultimi due sono anche Perpetual Executive Producer che ci donano ogni settimana.
Grazie.
Marco Pasqualotto, che è il Perpetual Executive Producer da 2 euro a settimana.
Due pere.
Cristian Vidimari. Cristian Vidimari, 2 euro di donazione singola. E Alessandro G, di 2 euro e 17, sempre donazione singola.
Grazie.
Edoardo Zini, 3 euro di donazione singola. E partiamo con la batteria dei donatori di correnti da 3 euro al mese. Per fare questo allargo il font di almeno 3x. Ragazzi. Alberto Cuffaro, Andrea Bottaro, Fabio Filisetti, Paola Bellini, Valerio Bendotti, Marco Giorgetti, Maurizio Chiarotto, Cristiano Belli. Però quando allarghi ho più pagine. Matteo Sandri, Giuseppe Marino, Giulio Magnifico, Paola Danieli, Matteo Lanzoni, Diego Violi, Nicola Bisceglie. Grazie.
Grazie a tutti.
Donazione singola di 3,69 euro di Gianluca Panici, e poi se c'è un significato faccelo sapere.
Però c'è un messaggio, tu sei zoomato per leggere, te lo
sono
perdi.
Zoomato, non vedo il messaggio.
Informazione ed educazione digitale, in Digitalia non mancano mai, siete forti, grazie Gianluca. Per citare,
però non hai svelato il
per
mistero.
Citare un famoso dei film, sei forte anche tu.
Che forte
Adriana, sei forte anche tu, ve lo ricorderete, spero, va bene
Adriana.
Va bene, Michele è fuori discussione.
Io sono fuori zona,
perché ha zoomato troppo
che Michele, guardavo,
perché non l'ha visto. Dai.
No. Tommaso S, donazione singola di 5 euro, come anche Cristiano S, Giuseppe C, Alessandro B, questi che sono quelli di Satisfy che hanno
certamente. Grazie,
eccoli
ragazzi.
Qua grazie ragazzi. Maurizio Mistrali, che inaugura la sezione delle donazioni da 5 euro al mese. Carlotta Cubeddu, ma sbaglio o c'è una presenza femminile più alta del solito in queste donazioni? Antonio Manna, Roberto Basile, Paolo Massignan, Antonio Gargiulo, Flavio Castro, Dardi Massimiliano, Pierfrancesco Urbano e Douglas Whitening.
Grazie a tutti.
Andiamo avanti con il bonifico ricorrente da 5 euro al mese di Daniele Tomasoni, per poi finire in bellezza con le donazioni singole e grandi produttori di Ilario S, Marcello Marigliano e Fabrizio Mele, questi ultimi due donazioni ricorrenti da 10 euro al mese. Grazie,
mitici,
ragazzi.
Grazie a tutti, grazie di cuore. Ripeto, dateci una mano, noi continuiamo settimana su settimana a lavorare per voi, perché questo è veramente un lavoro. Bitcoin, PayPal, bonifico, Satispay, ogni sistema è buono, dateci una mano.
Che
è
caldo.
Arrivato il momento dei termostati bollenti.
Ci vuole la musichina lounge.
Beh, siamo fuori dalla fascia protetta, quindi possiamo parlare.
Cos'è questa storia dei termostati bollenti? Raccontate.
Allora, innanzitutto hai presente quando ti dicono leggi bene bene quello che vai a firmare in cambio di un piccolo bonus di 20-30 dollari sulla tua bolletta? Cosa potrebbe andare storto? Allora, esiste un programma in vari stati degli Stati Uniti, ma in particolare qua è il Texas con il suo smart Savers Texas. Quindi i texani intelligenti che risparmiano, no, possono partecipare con la loro
a un'estrazione, poi neanche
un'estrazione di 5.000 dollari, esatto. Grazie in conto dell'energia, se accettano di dare una serie di informazioni smart al loro fornitore di energia elettrica, che fra le varie righine piccole di questo contratto dice: posso gestire il tuo termostato intelligente, il tuo Nest, eccetera eccetera, da remoto a mio gusto. E quindi di notte, visto che è venuta un'ondata di caldo e pare che abbiano acceso un po' tanti condizionatori, hanno detto: vabbè, sai che facciamo, alziamo a 78 gradi Fahrenheit, prima che qualcuno pensa che stesse 25 gradi, che per noi diciamo europei penso che insomma dormire a 25 gradi non sia malissimo, anzi non
sì,
è infatti, spiacevole.
Ma un po' stupito questa cosa, c'era gente che era scandalizzata, che ha scritto al procuratore, dice,
si sono svegliati sudati,
ora io ho lasciato a casa che dormivano mia moglie e la bambina di pochi mesi, e si sono svegliati in un lago di sudore, la bambina ha rischiato a disidratare a 25 gradi. Io qua se metto
ma che ne sai, dormivano magari sotto la coperta.
Ma Michele, ma io se metto col piumone e il condizionatore,
se metto
a 1000.
Condizionatore a 25 gradi mi viene la faringite per il condizionatore. Non so.
Sto texano.
Vabbè, tu hai la stufa pellet accesa adesso, diciamolo. Però a parte quello.
A quanto tenete voi il condizionatore?
Ma io non lo tengo, faccio brio, mi tengo i 30 gradi di Milano.
Perfetto.
Però
in ufficio a quanto te lo tengono il condizionatore? Non ci vai più perché c'è lo smart working, va bene.
Troppo poco, diciamo. Però è per quello che 25 gradi mi sembra una temperatura tutto sommato accettabile, soprattutto se dormi magari appunto non col piumone di lana e il golfino della nonna cucita a mano.
Va bene.
Ma
comunque
allora due argomenti.
Non c'è dubbio che l'intrusione in casa.
Esatto.
Allora, due argomenti. Da uno, l'utilizzo dei condizionatori in America è assolutamente discutibile. L'altro è che comunque questi dispositivi smart permettono, in maniera anche legale, evidentemente, a fornitori esterni di gestirti la tua temperatura in casa. Quindi bisogna chiedersi sia quando li si installano chi ha il controllo effettivo sul tuo condizionatore e sia quando vai a firmare appunto questi contratti.
Eh già.
Sì, anche perché poi, come dire, nel momento, se l'alternativa è che tutta la rete vada giù, forse, come dire, ci può essere anche, come dire, del buon senso, finché stiamo parlando di termostati, forse ci può essere come anche, come dire, uno scopo anche giusto dal punto di vista sociale, perché piuttosto che
milanesi giù, parliamo a voi.
Esatto, milanesi stiamo parlando a voi.
Avete abusato di condizionatori e infatti si è
però visto nel momento andare. In cui c'è, come dire, questa cosa è opaca, nel momento in cui la devi mettere veramente con una lotteria o con qualche decina di euro di o dollari di credito sulla bolletta una volta ogni 5 anni, ecco, la cosa diventa veramente, inizia a puzzare e non solo di sudore, ecco.
Va bene, raccontami un po', Michele, sei tu che hai messo l'articolo, questa cosa delle guerre su Wikipedia per l'origine del virus.
È un articolo molto molto interessante di CNET che racconta di quello che sta succedendo dietro alla pagina di Wikipedia, anzi alle decine, forse anzi alle migliaia, se non sbaglio, di pagine di Wikipedia relative al Covid-19. Perché se oggi voi fate un giro su queste pagine, non troverete nessuno, almeno questo, basato sulla versione inglese, ma immagino che le direzioni siano coerenti anche nel resto del mondo, non troverete nessun riferimento alla teoria dell'hub leak. E però il punto dell'articolo è che dietro, scusa, hai ragione,
fuga dal laboratorio.
Ok,
grazie.
2019, fuga dal laboratorio. E dietro questa calma apparente, questa direzione, vabbè, non editoriale perché in teoria è un'enciclopedia, però questa decisione, in realtà dietro c'è un mondo, c'è una giungla di diatribe che sono in realtà tutte pubbliche, se uno se le va a cercare, di discussioni su cosa fare e cosa non fare su queste pagine, di account fake creati per darsi una pacca sulle spalle, autodarsi la pacca sulla spalla per fare in modo che la propria teoria venga
per dare
valorata.
Più peso, per esatto, dare più peso nella discussione, sì.
Bravo Michele, hai detto esattamente quello che pensavo io, ma sei Michele che stai scrivendo? Ah, beh.
Grazie.
Grazie per l'ottima domanda.
È finita nell'impasse questa cosa, tutta questa guerra finisce nell'impasse, perché alla fine gli editori, quelli più in cima alla piramide, hanno deciso che di tutta questa discussione non venisse fuori
non
assolutamente
niente.
E questo è un minus. È un minus.
Allora, attenzione, perché qui secondo me c'è una discussione secondaria, però, di cos'è un'enciclopedia
e con
che frequenza debba essere aggiornata un'enciclopedia, perché l'enciclopedia non è il sito di Repubblica che deve fare refresh ogni 30 secondi e che quindi non è detto che ti debba dare, come dire, lo stato attuale dei fatti, nel senso che nel momento in cui c'è una situazione estremamente in progress, ma non posso dire in progress, sennò poi Darth Vader a fine serata non ha più le corde vocali, però un continuo svolgimento, un continuo aggiornamento, come dire, non è il ruolo di Wikipedia quello di stare dietro.
Sono
in
d'accordo.
Realtà su quello della fuga del virus non è che c'è molto da star dietro, perché non c'è molto, però probabilmente sarebbe un momento in cui è giusto che vada elencata.
È vero, è quello il discorso, cioè nel momento in cui secondo me l'enciclopedia come siamo abituati a concepire l'enciclopedia, dovrebbe avere un qualche cosa di un po' più fisso, no? E quindi parlare di quello che è successo e non di quello che sta succedendo. Però effettivamente è brutto, perché Wikipedia diventa il punto di arrivo di una certa serie di ricerche, un punto di riferimento, eccetera. E allora, dopo un anno e mezzo di pandemia, arrivare lì e che non si trovi niente sulla pandemia, certamente non va bene neanche quello. Il problema è nel raffronto tra due teorie, che una delle quali, l'abbiamo detto, è stata screditata inizialmente e oggi abbiamo scoperto in maniera artificiosa da persone che avevano un conflitto di interessi. Se nella descrizione dell'epidemia e del coronavirus tu citi l'ipotesi, quella diciamo che appariva ufficiale fino a qualche mese fa, e dici che il virus arriva dal pipistrello, Allora, nel momento in cui sulla maggior parte dei media e nel consesso scientifico appare un grosso dubbio del genere, puoi fare due cose: o cancelli il riferimento alla natura sicura dal pipistrello, o citi quantomeno che c'è una parte del consesso scientifico che ha una proposta alternativa e che non è così convinta. Una delle
in
due.
Effetti, Franco,
cioè, o non parli di nessuna delle due, o le citi tutte e due, se vuoi, con due pesi diversi. Dici la maggior parte pensa così.
No, non con due pesi. Beh. È proprio quello il fatto. Ma in effetti è esattamente quello che ora, in questo momento, Wikipedia inglese sta riportando. Alla pagina history, quindi la storia del capitolo, anzi il paragrafo history della voce Covid-19, dice che le evidenze suggeriscono che discenda dal coronavirus che infetta i pipistrelli selvatici, la possibilità che il virus sia stato rilasciato accidentalmente da un laboratorio è anche sotto considerazione attiva.
Ecco, vedi, quindi da quando è uscito l'articolo, questo è cambiato.
Esatto, ed è una, comunque, delle cose interessanti di Wikipedia, perché grazie a questa continua discussione tendenzialmente positiva fra i suoi autori, si cerca di arrivare poi a quello che è lo stato dell'arte dell'informazione. Cioè, l'informazione ora è in realtà che non si sa qual è la verità.
Ecco, la prima parte della frase è fattualmente errata. Hanno lasciato quello che c'era prima e hanno aggiunto la seconda parte, ma la prima che hai letto, se l'hai letta esattamente come è scritta, è decisamente errata. Cioè, che il fatto che le sequenze dimostrano,
prove suggeriscono che effettivamente bisognerebbe andare a vedere i due link se le prove ci sono, eccetera.
Le prove che suggerissero erano proprio quelle dell'articolo che è stato confutato e che si è dimostrato.
Sono prove incomplete,
per cui ecco, non sono prove. Cioè, nel momento in cui non esiste l'ospite intermedio e quindi non troviamo il passaggio mancante tra il pipistrello e l'uomo, quello che è successo nel mezzo può averlo fatto il pangolino, può aver fatto la zebra finlandese, può averlo fatto Gesù Bambino, può averlo fatto qualcuno in un laboratorio. Nel momento in cui non ci sono i passaggi intermedi, siamo nel punto interrogativo totale, e quindi quella frase lì è sbagliata, però va già meglio così rispetto a come era una settimana fa.
Esatto, sono probabilmente molto convinto che, ricaricando la pagina fra una settimana, probabilmente vedremo ancora un'ulteriore rifrasatura che andrà ad aggiornarsi. No?
È un punto a favore di Wikipedia, no? Questo stato di flusso, questa capacità di adattarsi.
E in effetti, pensando a quello che diceva prima Michele su che cosa deve essere un'enciclopedia, non è l'home page del Corriere di Repubblica, però è anche vero che le care enciclopedie cartacee, da cui Wikipedia eredita un po' lo spirito, si aggiornavano comunque. Tu ogni anno prendevi il volume, per cui prima avevi l'impero austro-ungarico che ti trovavi nel volume successivo che era diventato la Jugoslavia.
Appunto, ogni anno. Era.
Quando compravi, Francesco, l'enciclopedia?
No, c'è una vecchia enciclopedia del bisnonno, per cui questi sono i volumi che ho.
Comunque, io qualche atlante con la Jugoslavia ce l'ho ancora io.
Vedi, ma non è tanto tempo, purtroppo.
Però vedi, erano comunque tempi, poi, per carità, le informazioni oggi viaggiano a una velocità molto più veloce. Però
anche allora Amazon non consegnasse a San Marino.
A San Marino, certo, e lì non è uscito l'aggiornamento della voce. Però il punto è anche che un anno diventa anche, può essere in alcuni casi, un tempo congruo per far sedimentare le cose. Poi cose come questa, rispetto a un anno prima, sì, alcune cose fortunatamente sono cambiate sulla nostra conoscenza, altre meno, tra cui quello di dove
dipende,
arriva.
Dipende anche dall'importanza, no? Una cosa di minore importanza puoi lasciarla sedimentare più a lungo. Una cosa che coinvolge la totalità degli abitanti sul pianeta, forse questo sedimentare a lungo non è il caso, forse è meglio. Però, ecco... l'enciclopedia non è un trattato, non deve esprimere delle certezze, no? Per cui non c'è necessità di far sedimentare, a patto che quello che non è certo venga espresso come non certo. Oddio, poi di certo non c'è niente tranne la mamma, la terra e le tasse e il silenzio di Tano Badalamenti, per citare di nuovo.
Esatto.
Però appunto ci sta, no? Io cito tutto e parlo di cose anche non sicure,
tu,
mettendo in chiaro che non è sicuro.
Attenzione al tutto.
La pagina italiana giusto per chiudere, dice in una frase che a me piace molto di più, dopo tutto un articolo che dà varie possibilità, in realtà non vi sarebbero prove a sostegno delle diverse ipotesi, che probabilmente in questo momento, da un punto di vista enciclopedico, quindi
è un po' più corretto.
Fatti non pareri, è la cosa più corretta. Vabbè. Soprattutto dopo aver parlato di tutte le possibilità, linkato siti più o meno tutti autorevoli, perché poi generalmente si riferimenti, e quindi poi il lettore potrà farsi la sua idea e pian piano aggiornare man mano che scopriamo nuove cose.
Scusa,
vabbè, speriamo che qua Ari Seldon si faccia sentire e ci dia qualche aggiornamento, perché
a proposito, quando esce Ari Seldon su Apple TV Plus? Dovrebbe essere,
me,
dovrebbe
appena
essere
finisce il caldo.
Finisce il caldo, va bene.
Secondo me era tipo entro fine anno, se non sbaglio. Era
credo prima, secondo me prima, però vabbè, vediamo.
Ci dice Surveyor in chat: sono Genzer e a scuola avevo la cartina con la Jugoslavia 10-15 anni fa. Quello è un altro problema ancora.
Esatto, quello
beh, non avevi quella con l'impero macedone, l'impero austro-ungarico, scusa.
È già un qualche cosa. Scusate,
c'era anche le terre irridenti.
Sento una voce.
I'm sorry.
No, non ho capito.
No, sorry. Sbagliato.
Alla fine abbiamo qualcosa su Facebook.
Davvero?
L'algoritmo
non ce l'ha
Facebook,
fatta stare zitto.
Ah, ok.
Sì. Il povero Museo Mar di Ravenna ha messo su una pagina su Facebook con le sue opere, eccetera, e l'algoritmo di Zuckerberg cosa ha pensato bene di fare? Di castigarlo perché l'ha scambiato per porno.
Perlomeno l'algoritmo di Facebook pensa ai bambini.
Ecco, perfetto,
ecco. Nessuno pensa,
no,
ai
la
bambini.
Cosa che allora, questa era una foto, uno scatto di nudo del fotografo Paolo Roversi che viene esposto al Museo di Arte di Ravenna, per appunto il Mar. Ecco, la cosa che mi ha colpito, questa non è la prima volta che parliamo di foto storiche o artistiche che vengono censurate perché si intravede qualcosa. Qua la notizia è che ci hanno messo più di un mese per riuscire a tornare a pubblicare sulla pagina del sito. E questo che mi colpisce, che un algoritmo possa sbagliare, ormai l'abbiamo capito. Trova un'immagine, non sa cos'è e rientra nella categoria e la cancella. Che ci voglia però un tempo così lungo per riuscire a recuperare, una volta che Immagine il Mar abbia dei documenti costruiti su un museo, eccetera.
È il famoso effetto Hotel California.
Vuoi iscriverti
che,
al mio...
Che affligge la burocrazia, l'abbonamento alla Telecom, a Sky, eccetera.
Esatto.
È l'effetto Hotel California. Puoi fare...
Comunque io sono inserito nella pagina social della mia azienda, quindi teoricamente sono uno degli amministratori e quindi ricevo gli aggiornamenti di Facebook. E la mia azienda
fatto
che produce
anche
vestiti, tantissimo, la mia azienda produce vestiti e mette questi vestiti in vendita anche su Facebook, e mi arrivano le notifiche di quando la mannaia dell'intelligenza artificiale di Facebook arriva. Quindi voi immaginatevi: la mia azienda mette in vendita una camicia e ti arriva la notifica di Facebook che le regole, che questo articolo è stato rimosso perché le regole di Facebook proibiscono la vendita di animali.
Va bene. La camicia come è fatta?
Ma a camicia.
Prendi, vai in un allevamento di camicie,
certo,
le uccidi.
Oppure metti in vendita una scarpa, ti arriva l'algoritmo di Facebook che ti dice: su Facebook non si possono vendere biglietti degli eventi. Va bene, però credo che la morale sia meno algoritmi,
ecco,
meno algoritmi, più mostri.
Michele, posso dire, sei tu che metti in vendita la camicia, fra virgolette, e
certo,
riesci a capire che il tuo linguaggio è chiaramente quello.
Certo, perché c'è una camicia e poi in omaggio i biglietti per andare a vedere i Foo Fighters a Milano.
Esatto.
Gli algoritmi fanno casino, fanno delle cose belle, come quando ricostruiscono i Rembrandt croppati. Non sapevo che qualcuno...
croppati è un po' borderline, te lo dico.
Aspetta, croppati, scusami Franco. Noati, bravissimo.
Ritagliati.
Scusate, però anche per borderline avresti dovuto farlo, quindi mi sono
noto. No. Comunque, che hanno fatto? Allora... volevano appiccicarsi il Rembrandt così del 600 sulla porta, però non ci stava. E allora che vai di cutter, di taglierino, e tagli 20 cm di qua, 10 cm di su, 5 di sopra, 5 di sotto, e ci sta, che è un piacere. Però peccato che la gente dica non è più il quadro di prima, ne hai levato via una fettata. Sì,
effettivamente un geniale, un genio il curatore di questo, vabbè.
E quindi hanno detto: senti, come facciamo a rivedere il vecchio quadro? Chiediamolo all'intelligenza artificiale, visto che l'intelligenza umana non è arrivata a dire non ritaglio un quadro per farlo stare nella cornice. E il risultato esteticamente è piacevole, effettivamente vedi questi piedi che prima venivano tagliati che continuano, vedi un paio di persone che completano la scena sul lato sinistro, ma sarà veramente quello che voleva Rembrandt?
È arte, è Rembrandt.
Questa è un po'.
È un'intelligenza artificiale che sogna, no? È un'intelligenza artificiale che immagina esattamente come fanno le reti neurali oggi quello che può essere, dopo che ha visto tutti i Rembrandt del mondo, tutti i dipinti del mondo, eccetera. Boh, è un bel escamotage.
È un'idea, e beh, magari che ne sai, magari nell'infinità delle tempoline che ci sono nell'universo, Rembrandt da qualche parte ha dipinto esattamente quello che l'intelligenza artificiale ha rappresentato.
Pare, la teoria del multiverso dice anche che è possibile che ce ne sia almeno uno di universo in tutte queste possibilità, dove il curatore dell'esposizione Tal d'Italia esatto. Non sia così cretino da ritagliare un Rembrandt. Pare.
Però esatto.
Non è confermata.
Comunque, no. Le prime righe di questo articolo uscito su New York Times dicono: adesso la nuova tecnologia permette alle persone di ammirare come il lavoro originale poteva sembrare.
Okay. Forse.
Forse. In piccolino dice in maniera tipo poteva forse vabbè. Sembrare. Vabbè. Vabbè.
Ci può anche stare. Ma l'avranno, cioè, io dico, ma non solo ritagli il Rembrandt, ma non conservi neanche i ritagli, cribbio santo, cioè se sei lobotomizzato e devi tagliarlo, va bene, metti in una teca i ritagli.
Poi lo sanno tutti, se il Rembrandt non ci sta, lo pieghi, fai il risvoltino e ce lo fai stare, dai.
Anche quello, effettivamente, puoi anche piegarlo, certo. Vabbè, gli algoritmi ogni tanto...
Stiamo parlando anche di un curatore di 200 anni fa, quindi...
Va bene, ma comunque...
Con un'ottica diversa.
A maggior ragione, c'erano tempi in cui la cultura, non c'era Facebook, non c'era Movimento 5 Stelle, Beppe Grillo, cioè era un momento...
Cioè adesso se non fai un quadro quadrato non c'è su Instagram,
un'epoca
pubblichi, no?
Va bene, algoritmi che sbagliano, quelli degli ospedali se sbagliano sono dolori. Michele, l'hai messo tu questo articolo, sì, se non sbaglio, sugli ospedali, questa inchiesta sugli algoritmi utilizzati negli Stati Uniti nella sanità, che insomma di casini ne fanno parecchi.
Esattamente, peccato che questo articolo è dietro il è dietro il paywall, non mi ricordo cosa c'è scritto. Tu sai, il paywall mi ha mangiato i compiti.
Io oggi l'ho letto tutto e invece oggi è davanti al paywall. Cos'è sta storia? Si vede che il primo accesso era gratuito. Io l'ho riuscito a leggere. Fammi vedere.
No, mi spiace. Vediamo su Pocket. Su Pocket se me lo apre. Ho appena aperto il link e ve l'ha chiuso.
Fondamentalmente era sui bias introdotti, bias razziali, bias per età, di questi algoritmi che utilizzati per fare per predire quelli che sono gli outcome sia in termini di salute sia in termini di costo per la sanità, hanno delle deviazioni enormi in base appunto età, sesso, razza e robe del genere, e portano quindi a delle distorsioni nella cura delle persone.
Sì, esatto, e poi il focus del punto dell'articolo è che come abbiamo detto all'inizio della trasmissione, nessuno poi controlla, perché certo. la Food and Drug Administration sì, ok, fai dei controlli prima del rilascio di questi di algoritmi, però come dire, a parte che l'algoritmo poi, essendo un'intelligenza artificiale, in teoria cambia nel tempo con l'uso.
Non è detto, Michele, questo.
Se può fare o meno training continuo, ma se la maggior parte
diciamo
degli algoritmi
in generale...
vengono allenati in house da chi li sviluppa, poi vengono implementati, vengono rilasciati e la rete resta statica.
Perché il problema di continuare a fare training su queste cose non controllate è che se riconosci un osso fratturato sbagliato, impari che era fratturato, e da quello inizia a riconoscere sempre di più sbagliati. Quindi l'errore
fa la fine della intelligenza artificiale di Microsoft, che era diventata
sempre quella, torniamo.
Certo.
E ci mette anche poco, esattamente. Quindi no, in teoria non,
specialmente in questi,
in maniera incontrollata non
che,
si lasciano. Ecco.
Esatto, in questi ambiti immagino sì.
Soprattutto poi in ambiti medicali che devono essere certificati. Ecco.
Sì, esatto, è quello il punto, la certificazione, e soprattutto il fatto che poi l'auditing e la certificazione poi siano indipendenti, perché poi se lo fai fare sempre alla stessa parte, ecco, non è proprio il massimo, già non sono proprio facili da individuare i bias. Quindi non fatevi curare da un'intelligenza artificiale in questo momento, non è proprio il massimo.
Purtroppo sono in uso negli Stati Uniti molto, molto. Dalle nostre parti, io è un po' che non lavoro in reparti ospedalieri e cose del genere, immagino che siamo un po' più indietro, ma qualche cosa inizia a esserci, a essere utilizzato. È ovvio che fa parte anche del training, della... me lo faccio da solo dell'istruzione,
troppi, però, troppi,
dell'istruzione, dell'educazione del personale sanitario, però certo che si è portati, no? Nel momento in cui ti affidano, ti consegnano un computer che ti dice eccetera, sì, ti possono dire guarda però che il processo diagnostico è lo stesso, questo deve essere solo un ausilio, cose del genere, però a maggior ragione quando viene utilizzato in ambito amministrativo, in ambito di triage, per dire questa persona va in rianimazione, questa persona va lasciata in medicina interna, tanto morirà e robe del genere, insomma. Però sì, insomma,
è un po' lo stesso processo, anzi spero che non sia lo stesso processo delle automobili a guida assistita, dove nel momento in cui
è lo stesso processo,
ecco, grazie.
Vabbè, esattamente quello.
Il problema è quello, nel momento in cui l'ha detto il computer tu ti responsabilizzi, anzi è due volte più pericoloso. Immaginati, tu sei
anche tre se sei quello sotto.
Se sei quello sotto, tre. Ma se sei quello invece in piedi che deve decidere e sei dipendente di un'azienda sanitaria, faccio il caso italiano che è più, mi è più congeniale ed è più congeniale a tutti noi, e le nostre leggi le conosco meglio, e i problemi di colleghi col sistema giudiziario se ne leggono tutti i giorni. Tu sei il medico dipendente di una ASL, arriva un paziente, devi decidere dove ricoverarlo, su che indirizzo terapeutico, su che indirizzo diagnostico instradarlo eccetera. Il computer, che è un algoritmo che ti viene fornito dall'azienda, che l'ha scelto, l'ha certificato, ti ha detto di utilizzarlo, dice bianco, tu hai il dubbio che sia nero, tu sei due volte portato a fare bianco, perché tu ovviamente in molti casi, in moltissimi casi, in medicina, in biologia, bianco e nero non esiste mai. Ci sono dei livelli di certezza. Nel momento in cui tu sei parzialmente indeciso, è naturalissimo andare verso la scelta che ti fa rischiare di meno, che ti fa deresponsabilizzare di più. Oggi con i problemi di, si chiama medicina difensiva, no? Con i problemi di aggressione al personale sanitario per risarcimenti, assicurazioni e robe del genere, è ovvio che nel momento in cui tu sbagli, perché prima o poi sbagliano tutti, sbagli, ma hai fatto lo sbaglio che ti ha suggerito il software, che ti ha dato la direzione sanitaria, le cose, eccetera. Cacchio, cioè, ho sbagliato sì. Io ho fatto quello che ha detto il software, eccetera. Nel momento in cui sbagli e hai fatto l'opposto di quello che ti diceva il software, sono dolori ad andare a spiegare alla tua direzione sanitaria e poi al giudice che pensavi proprio di aver ragione. E quindi anche laddove sia raccomandata comunque l'attenzione clinica, il giudizio della persona, eccetera, comunque metti un paletto che condiziona fortemente, per cui se questo paletto poi ha dei bias e porta degli errori, è un problema, cioè, veramente grosso.
Sì, qui il problema non è l'intelligenza artificiale o il computer, è la medicina difensiva.
E la medicina difensiva, sì, certamente, ma
chiaramente è lì certamente. La questione della responsabilizzazione.
La medicina difensiva
è una
conseguenza, però, Michele.
Esatto.
Francesco, la medicina difensiva è una conseguenza. C'è un sistema giudiziario lento, uno squilibrio di poteri. Il fatto, no, che il medico che viene messo sotto inchiesta sui giornali finisce come colpevole, anche se il processo dura 20 anni, e dopo 20 anni viene scagionato. Anzi,
però il titolo lì non c'è.
Siccome per vent'anni rischia di essere considerato colpevole dai media e dalla sua direzione eccetera, che cosa fa lui? Tanto è assicurato, dopo un anno dice va bene, non sto vent'anni alla gogna, faccio pagare la mia assicurazione e mi levo il problema. Però a quel punto sei comunque hai pagato, vuol dire che eri colpevole. Per cui insomma è un problema, certo, cioè è un problema di sistema, non è un problema di strumento, esatto, e di intelligenza artificiale, è un problema di sistema. Però in questo sistema, il sistema perfetto non esiste. Algoritmi che sbagliano così tanto o sbagliano per macro gruppi, come nel caso del bias razziale o di sesso o di età eccetera, beh cacchio, cioè se il medico che sbaglia un paziente va sotto processo, la ditta che fornisce un software che ne sbaglia 10.000 che cosa deve fare? Chiediamoci, forse aspettiamo, non è il caso ancora di implementare e di utilizzare su larghe popolazioni questo tipo di ecco, va bene. Vi risparmio l'articolo del New York Times sull'aspettismo, ne possiamo parlare un'altra volta quando
soprattutto di quello del Corriere che riprende quello del New York Times.
E direi che ci possiamo dedicare ai gingilli del giorno, dai.
Signore e signori, i gingilli del giorno.
Gingilli del giorno, le note finali, i suggerimenti, i regali di fine trasmissione dei digitaliani per i digitaliani. Le voci digitali selezionano per voi a fine trasmissione hardware, software, letteratura, qualsiasi cosa che abbia attinenza digitaliana, che abbia colpito la loro curiosità, stravolto la loro resistenza o qualsiasi sfumatura nel mezzo. Vediamo un pochino, facciamo cominciare Francesco, dai.
Eccomi, con grandissimo piacere. Io porto un libro utile da leggere sotto l'ombrellone o in cima alle vette o dovunque andrete a passare le vostre vacanze, che si intitola Come annoiarsi meglio. No, un ottimo manuale che in realtà il titolo chiaramente è provocatorio, perché effettivamente in un mondo in cui viviamo noi digitaliani, quindi costantemente social, il FOMO, la fear of missing out, l'essere smart, dover essere costantemente connessi, beh, il libro aiuta a ragionare un po' su certi meccanismi, su certe cose. Spesso ne abbiamo anche parlato, però è interessante rileggerlo in una maniera abbastanza molto carina, molto efficace, e dare qualche spunto per magari provare a disintossicarsi un pochino o gestire in maniera un po' diversa quella che sono delle nostre abitudini. Scritto da Pietro Minto, si trova in una bellissima edizione con copertina cartonata, proprio bello, un bel libro, quindi, o anche volendo in edizione Kindle, probabilmente anche per altri ebook.
Grazie Francesco, viene giusto bene per le nostre letture vacanziere. Michele,
allora io vi propongo un account Instagram, ma che in realtà è disponibile poi su vari altri social, che è Jason B. Michael, che è questo ragazzo, questo signore che è appassionato di fotografia, che però fa innanzitutto fotografa action figures, però fa dei crossover, che uno, la cosa bella appunto è che fa questi crossover, quindi non lo so, il Velociraptor di Jurassic Park che insegue Super Mario, però ancora, oltre che la fotografia in sé poi che è splendida e bella da vedere, è ancora più bello vedere il processo di come realizza questi piccoli diorami, e ne fa un bel po' con una certa frequenza, andando a utilizzare ad esempio appunto nella foto di cui vi raccontavo prima, fa vedere come tira via la sabbia addosso alle action figures, scattando nel momento giusto, sembra appunto che il Velociraptor stia lasciando le tracce di polvere, sollevando la polvere, oppure in altre fotografie dove magari sono coinvolti delle armi dell'esplosione, fa letteralmente esplodere dei piccoli fuochi d'artificio dietro le fotografie. È veramente 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 bello da seguire, interessante. Credo che poi ovviamente, se volete, potete comprare le sue stampe, e poi appunto sono crossover che non vedreste da altre parti. Jason B. Michael, lo trovate tipo Jason B. Michael su Instagram, ma sicuramente anche su TikTok.
Bello, queste sono le produzioni, l'arte e la cultura sulla rete, ci piacciono.
Esatto.
Ci piacciono
finché ci piacciono non arriverà sacco. Qualche corporation a dirgli
che
no,
non
no,
lo
no,
può
no,
fare. Esattamente.
Non è bello fare esplodere Spider-Man. Prima che arrivi tu, Franco, scusami, da un piccolo errata corris. Yes. Purtroppo l'edizione Kindle non c'è del libro che ho citato prima, ma ripeto, è bello su carta.
Potete comprare su carta, scannerizzarlo, fare OCR, metterlo in file TXT, convertirlo in MOBI con Calibre e metterlo su Amazon. Ok, fantastico, mica male.
Fantastico.
Mica male. Con cosa chiudiamo? Chiudiamo con Snowden, Edward Snowden, lo conoscerete tutti se siete veramente digitaliani e se ci seguite, ne abbiamo parlato tante volte. Ha inaugurato con un articolo, ne è seguito già un secondo questa settimana, la sua newsletter su Substack, si intitola Continuing Ed, Continuing Edward, cioè la continuazione del suo lavoro, un modo di commentare quello che succede nella sfera del web, sempre con attenzione alla privacy, alla libertà di stampa, ai temi che hanno portato lo stesso Snowden a fare le rivelazioni, a rischiare in prima persona la propria vita, era in senso la propria sicurezza, il proprio lavoro, i propri rapporti, eccetera, e anche la vita nei sensi della pelle, perché quando ti metti contro i governi il governo del tuo paese in quella maniera lì, rischi anche la pelle o quantomeno di essere rinchiuso in fondo a una prigione, in un buco nero in fondo a una prigione. Insomma, persona coraggiosa, dedicata a questi temi. Le prime due newsletter, i primi due articoli meritano veramente tanto. Devo dire che scrive anche molto molto bene. Ve ne leggo un trafiletto per farvi un'idea. Per paura di perdere un lavoro o l'ammissione a una scuola o il diritto di vivere nel proprio paese o semplicemente dell'ostracismo della società, molte delle migliori menti di oggi nei nostri paesi, cosiddetti liberi e democratici, hanno smesso di cercare di dire quello che pensano e quello che provano e si sono chiusi nel silenzio. Oppure hanno adottato la linea di qualsiasi sia la parte o il partito al quale vogliono essere invitati, qualsiasi sia la parte o il partito da cui dipenda il loro stile di vita. Questo è l'effetto che deriva dallo sfruttamento istituzionale di Internet, dagli algoritmi delle grandi aziende che prosperano su controversie e divisioni, la degradazione dello spirito come fonte di profitto e di potere. Insomma, uno può essere d'accordo in tutto o in parte con queste parole, è difficile non vederne qualcosa di estremamente attuale ed è difficile non vedere in Snowden un commentatore, un osservatore decisamente attento e informato su questo tipo di temi. Se vi volete iscrivere e riceverlo nella vostra email, seguite il link insieme a tutti gli altri GG del giorno su in fondo alla nostra pagina dedicata a questa puntata, come tutte le puntate, digitalia.fm/581. E siamo ai saluti finali, vi ricordiamo solo di portare le orecchiette fresche, quelle dei vostri amici, cioè portate i vostri amici su Digitalia e consigliategli di cercarci su qualsiasi applicazione per podcast, su YouTube, su Twitch se ci vogliono guardare in diretta mentre registriamo lunedì sera. Non ci sono scuse per non invitare gli amici su Digitalia, tra l'altro fate un favore a loro, fate un favore a noi e fate assolutamente bella figura. Direi che per questa 581esima puntata è tutto, dall'Emi Studio Liguria 1 di Sanremo un saluto da Franco Solerio.
Dallo studio di Milano Isola un ciao da Michele Di Maio
e un ciao dallo studio di Milano Centro da Francesco Facconi.
Ci sentiamo la settimana prossima con una nuova puntata di Digitalia.